venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. È l'inizio del Vangelo della terza domenica di Avvento, cioè di domenica prossima, che ci parla di Giovanni, Giovanni il Battista, che è un personaggio fondamentale, è uno dei personaggi proprio dell'Avvento, caratteristici dell'Avvento e forse centrali nell'Avvento. È quello che prepara. E l'Avvento, cioè questo tempo che stiamo vivendo, ma che però è un tempo, è un atteggiamento vitale che vale tutto l'anno, è una preparazione a Natale, ma è anche un accorgersi che tu, Signore, ci sei e sei vicino. Io mi preparo, ma in realtà mi voglio anche accorgere, non soltanto preparare, mi voglio accorgere. È un miscuglio, qualcosa che dipende da me e qualcosa, in realtà tutto, che dipende da un fatto, che il Signore è vicino. E Giovanni Battista parla continuamente di questo. E i personaggi fondamentali dell'Avvento sono Giovanni il Battista nella liturgia, la Madonna evidentemente ancora prima, Madonna raccontata soprattutto dal Vangelo di Luca, San Giuseppe raccontato soprattutto dal Vangelo di Matteo. Ora, queste parole, questi versetti che abbiamo ascoltato sono verso quasi l'inizio del Vangelo di Giovanni. Anche nella seconda domenica si sente parlare invece da Marco sempre di Giovanni il Battista. Insomma, è come se il Signore ci stesse dicendo qualcosa attraverso, ci volesse dire qualcosa attraverso questa figura. E noi ascoltiamo. Ascoltiamo col solito atteggiamento quando ascoltiamo il Vangelo, quando ascoltiamo la parola di Dio, che è un atteggiamento un po' pacato, un po' tranquillo, cioè non cerchiamo una formula che risolva problemi. Tutti noi abbiamo problemi. E adesso questo non è una cosa su cui insistere troppo, perché ci sono, poi oggi è anche lunedì pomeriggio, sera, insomma, quindi è chiaro che i problemi... Qualcuno, ho letto, non so chi, che calcolava quanti giorni mancano a Ferragosto oggi, no? Mi sembra un atteggiamento assolutamente sbagliato, no? In questo momento. Anche se ieri ho avuto un'esperienza molto bella di celebrare la messa di un battesimo di un figlio di amici, e c'era un cugino un po' più grande che aveva confidato poco prima alla mamma, che è venuta subito a dirmi, e poi lui ha confermato, però un ragazzino, un bambino, che lui stava pensando seriamente di fare il prete, no? Allora io ipotizzavo già un discorso così misticheggiante, e invece poi lui ha spiegato che vuole fare il prete perché lavora solo la domenica, no? Diceva. Quindi adesso lo prendo da parte e gli spiego, poi ho detto vai, lasciamolo così, magari poi non lo so. Comunque sia, ognuno di noi ha i suoi problemi, e noi non possiamo cercare nella Bibbia, non possiamo cercare nella tua parola, Signore, men che meno negli episodi in cui Gesù parla nel Vangelo, cercare risposte così prêt-à-porter, pensate, per una mia cosetta, per ottenere un risultato tangibile. Noi vogliamo cercare te, Signore, e impariamo da Giovanni, da quello che dice. E Giovanni il Battista, raccontato nel Vangelo, dice, il Vangelo dice, non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Elia, grande profeta dell'antichità, e dire sei tu Elia vuol dire, si ripresenta una figura, diciamo, storicamente conosciutissima, un maestro religioso, un punto di riferimento, sei tu uno che già conosciamo? Non lo sono. Sei tu il profeta? No. Ecco, Giovanni è uno che prepara la strada. Tra l'altro, non questo dialogo, ma un altro Vangelo racconta proprio come Giovanni predica, annuncia alle persone una via di salvezza, cioè è preoccupato, è interessato alle persone del suo mondo. Questo è un atteggiamento essenziale della nostra vita, è un atteggiamento essenziale del cristiano. Il cristianesimo non è una salvezza privata mia, in cui io mi trovo così una mia tranquillità e basta. Il cristianesimo e il Vangelo sono per cambiare il mondo, ma non pensiamo innanzitutto al mondo così della geopolitica, per cambiare il mio mondo, cioè le relazioni intorno a me, nel lavoro, in famiglia. Il Vangelo serve a cambiare la realtà, non è indifferenza alla realtà e io me la cavo, io speriamo che me la cavo, io mi salvo. Non è questo. E Giovanni prepara la strada di Gesù, Giovanni Evangelista, scusate, Giovanni il Battista. E immediatamente queste figure grandi, carismatiche, che attirano le persone, persone vanno a chiedergli, attirano, tanti vanno a farsi battezzare da Giovanni, il Battista, appunto. Tanti vanno a dire voglio cambiare vita, vanno a cercare soluzioni, cercare, come dire, gioia, luce, chiarezza, ordine, dove invece c'è il caos, cioè come nella nostra vita. C'è tanto caos, tanta confusione, noi cerchiamo questo, ecco, vanno da Giovanni e cercano un salvatore. Sei tu il Cristo, il profeta, sei tu il salvatore. E Giovanni risponde, ha il coraggio di rispondere, no, non sono io. Quante volte, Signore, noi cerchiamo il salvatore e dove non possiamo trovarlo? Un fidanzato, una fidanzata non può essere salvatore. Un genitore non può essere salvatore. Penso a relazioni che sono fondamentali nella nostra vita. La relazione fondamentale scelta e la relazione fondamentale trovata. La salvezza non viene da queste relazioni, anzi, la salvezza salva queste relazioni, che poi sono bellissime e importantissime, ma non posso, l'amico o l'amica del cuore non salvano. E Giovanni, il Battista, che attira folle di persone che cercano la salvezza e che sentono un grandissimo incoraggiamento da lui, Giovanni ha il coraggio di dire esplicitamente: guardate che non sono io il Salvatore. Io non sono il centro. Questa è una lezione che non finirà mai di essere importante per ciascuno di noi, definitiva. Io non sono, anzi dice proprio, non lo sono. Sei tu il profeta? No. Chi sei? Chi sei? Io sono voce di uno che grida nel deserto, rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Io sono, figuriamoci, dire io sono voce è come dire io non ho una mia personalità. Ovviamente è esagerato detto così, perché ognuno di noi ha la sua personalità, però definirsi voce vuol dire io dipendo totalmente da chi ha questa voce. Io non sono il verbo. E in realtà l'evangelista Giovanni, che racconta questo, ha appena, poco prima, fatto un inno sul verbo che si fece carne. E qui non siamo, non è Dio che parla, questo è l'eco, sono voce di uno che grida nel deserto, io non sono il centro. E noi abbiamo bisogno di sbilanciarci. Papa Francesco direbbe, e lo dice continuamente questa idea di quanto è importante sbilanciarsi, non cercare nel mio io la salvezza, non cercare nel mio io il centro. Sono parole forti, sì. Infatti Giovanni il Battista era veramente una persona forte, che metteva in crisi. E noi abbiamo bisogno, Signore, un pochettino di farci mettere in crisi. Abbiamo bisogno. Ma è una crisi salutare, perché stiamo preparandoci al Natale. Cioè, questo Vangelo è una preparazione. Giovanni il Battista è in preparazione a Dio vicino. Dio con cui io posso avere a che fare, che non è un Dio che mi costruisco io a mia misura, è un Dio sempre sorprendente, ma è abbordabile, posso entrare in relazione con Lui. E adesso, Signore, cosa stiamo facendo in questo momento? Stiamo cercando una relazione con Te attraverso il dialogo, ascoltando le Tue parole. Questo è il percorso che il Signore ci ha suggerito. Il Vangelo è parola di Dio in questo senso, non nel senso che sia un libro che contiene la salvezza. La salvezza è in Gesù, il Salvatore è Gesù. Ma io posso dialogare con Gesù attraverso il Vangelo, che è una via molto sorprendente, molto sempre nuova. Io ricordo bene, domani è l'anniversario, primo anniversario della morte del vescovo prelato dell'Opus Dei che mi ha ordinato sacerdote, e sono molto legato. Mi ricordo molto bene una cosa che mi disse qualche giorno prima dell'ordinazione, e abbiamo parlato con calma. Una grazia, poi so che l'ha detto a tanti futuri sacerdoti, da chiedere, che lui chiedeva, era per me e per tutti i sacerdoti, la grazia di trovare cose sempre nuove nel Vangelo, cose sempre nuove. E Signore, io ti chiedo questa grazia per me e per tutti, perché è molto diverso cercare un santone e credere nel santone. Giovanni Battista non ha voluto questo, perché il santone mi rasserena, tanto io faccio quello che dice lui. Qualche volta, in questi 10 anni, frequentemente capita persone che dicono: mi dica o dimmi cosa devo fare. E no, io non lo so cosa devi fare. Non lo so, non sono io il profeta. Sbilanciati e cerca il rapporto personale con Dio che ti parla. Ma non mi parla, aspetta, calma, calma, sì che ti parla. Ma non lo sento. Infatti, bisogna abituarsi e andare, come dire, andare in profondità, saper ascoltare, imparare di nuovo, sempre di nuovo ad ascoltare, imparare a fermarsi, cosa che è difficilissima, diciamoci la verità, è difficilissima in preparazione a Natale, perché c'è il crescendo del traffico, perché c'è il rumore, no, del traffico costante. E quindi è complicato, ma è ancora più complicato il giorno di Natale, il giorno dopo, quello ancora dopo, le tremende feste di Natale, tremende con tutto il rispetto, no? Però in cui uno deve fare gli equilibrismi, deve capire dove passiamo. Ma se passiamo il Natale qui, parlavo con una coppia l'altro giorno, e lui sconfortato mi diceva: ma io penso che bisognerebbe fare degli studi di diplomazia prima di sposarsi per capire cosa fare a Natale. E loro, in effetti, in questo momento hanno un programma un po' ardito, perché il giorno 25 devono fare circa 200 km, ma lui diceva: ma in treno li facciamo, quindi non ci stanchiamo. Dico: sì. Vabbè, comunque preghiamo per tutti, così, per il martirio quotidiano del Natale. È bruttissima come immagine e non la sottoscrivo. Però è vero che non è facile, prima di Natale, durante il Natale, dopo il Natale, fermarsi con calma a contemplare. E adesso stiamo cercando di farlo, Signore, ti chiediamo la grazia di riuscire a farlo. Ti chiediamo la grazia di vedere che è fattibile. Fattibile dedicare dei minuti veri. Minuti veri suona wind, però insomma è un po' minuti veri di silenzio, di raccoglimento vero, in cui veramente leggo le parole del Vangelo. Veramente. E allora succede anche che mi accorgo di un problema, che quando entro nel mio cuore, quando mi fermo a pensare, io, adesso parlo per me, ma per tutti forse, c'è questo rischio, io mi ingarbuglio, mi complico. Perché, in fondo, perché io sto entrando nel mio io e basta, e non entrando nel silenzio che poi è di una relazione. Faccio silenzio per ascoltare, per lasciar parlare. Sì, devo imparare a capire quello che dice il Signore. Sì, ma devo imparare innanzitutto a fare silenzio per poter sentire quello che dice il Signore. Mi ingarbuglio se invece vado solo nel mio io. E allora penso a cosa hanno pensato di me. Ho detto questa cosa, ma chissà se l'ho detta nel modo avrei potuto non dirla, magari non l'avessi detta. È un po' il mi si nota di più se vengo e sto da parte o se non vengo. Mi si nota di più questa domanda di un vecchio film degli anni 70. E la complicazione fatta dialogo, fatta monologo anzi. E a volte io rischio di pensare che per stare con Dio io debba analizzarmi, debba così spaccare il capello in quattro, in otto, per capire quello che ho fatto e perché l'ho fatto e come dovrei fare. Invece io come dovrei fare è la conseguenza poi pratica del sentirmi amato da Dio, del vedere che Dio è vicino. Tra l'altro in un modo abbordabile come un bambino. Abbordabile, semplice. E infatti io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete diritta la via del Signore, che è una frase che non è scontata, perché il problema è che io a volte rendo contorta la via del Signore, non la mia, sta parlando della via del Signore, cioè rendo contorto il ragionamento in cui in teoria poi io entro in dialogo col Signore, ed è un ragionamento fatto spesso da me sul dover essere, ipotizzando che una cosa che è successa non sia successa. Allora ragiono su una cosa che è totalmente irreale. Certo, se io non avessi fatto, se sapete la definizione che qualcuno dà del perdono, no? Smetterla di sperare in un passato migliore. Io mi fermo e penso al mio passato e dico: non sarebbe dovuto succedere questo e adesso sarebbe diversa la situazione. Questo rende contorta la via del Signore, perché il Signore invece mi parla attraverso la storia, che può essere con degli andirivieni, può essere con delle deviazioni, può essere con delle cadute, lo è sempre. Ci sono deviazioni, ci sono volte che ho perso la strada, ma è la mia storia. E raddrizzare la via del Signore è scoprire che nella mia storia c'è stato il Signore. Ci sei sempre tu, Signore. È la via per liberarmi, che è molto più diritta, diciamo, meno ingarbugliata di quello che io penso. Perché è una via fatta della semplicità di ammettere lo sbaglio. Ammettere uno sbaglio fatto serenamente. Chiedere aiuto a una persona accanto a me, via diritta. Non domandarmi: ma uno come me è giusto che chieda aiuto? O no, chiedo aiuto perché ho bisogno. Chiedere scusa a una persona a cui ho fatto un torto. E ma lei, lui non mi ha chiesto scusa. La via diritta è chiedere scusa, ma perché mi libero io. Ma faccio sempre io, certo che faccio sempre io, la via diritta è la cosa più facile. Se devo aspettare che lo facciano gli altri è molto più contorto. Ma non è giusto? Ma direi di sì che è giusto. Direi di sì, almeno il Signore, tu che sei giusto, hai fatto così. E ci hai detto di fare così. Che forse è la via diritta. Raddrizzate la via del Signore, non pensiate mai, non pensare, mi dici tu Signore, lo dici a ciascuno di noi, non pensare che io ti chieda salti mortali, cose complicatissime. Quando pensi che io ti sto chiedendo cose complicatissime, forse non sono io che ti sto chiedendo. Io ti sto chiedendo Adesso mi verrebbe da dire di dire le preghiere. No, ma che c'entra? Questa è roba da bambini, chiede di ben altro. Ma insomma, di le preghiere. No, ma io voglio indietro i soldi, voglio qualcosa di più serio. No, non mi basta una ricetta così semplice. No, ma dire le preghiere, cioè vuol dire dedicare del tempo fisso ogni tanto, la mattina, la sera, non è una roba. È una roba da bambini, ma proprio perché i bambini hanno la via diritta di capire che è giusto accendere una candela al Signore. Sto dicendo apposta cose che uno dice: no, ma io questo lo faccio già. Se lo fai già non va male, eh? Se lo fai già. Io sono sempre favorevole, lo ripeto, a quello che diceva la nonna. Ma questo lo fa mia nonna. Fallo anche tu se lo fa tua nonna. Cioè, se lei dice il rosario, ecco, non è male dire il rosario. Diceva sempre questa preghiera, bellissimo continuare a dire la preghiera della nonna. Se uno ha la fortuna di avere una nonna che diceva le preghiere. La via per liberarmi è quella diritta. La via verso gli altri è quella diritta, non è triangolare, soprattutto in famiglia, nelle relazioni intermediari, mediazioni diplomatiche in qualche modo. Non è così. Rendete diritta la via del Signore, raddrizzate la via del Signore. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Questa domanda è seria. Perché battezzi? Perché la gente invece si sente liberata da te? Se tu non sei. Giovanni rispose: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui non sono degno di slegare il laccio del sandalo. E questo messo insieme alle altre narrazioni dei Vangeli su Giovanni Battista, poi si spiega meglio e poi rimanda in qualche modo anche all'incontro tra il Battista e Gesù. Ma adesso non approfondiamo troppo, vorrei rimanere in una frase. E il battesimo di Giovanni è un rito, il battesimo nell'acqua. Invece il battesimo di Gesù è in Spirito Santo, è un battesimo che è efficace, è il Signore che veramente entra nel mio cuore e mi perdona e mi raddrizza, mi sgarbuglia. Ma io vorrei sottolineare quello che dice Giovanni: siamo in preparazione, dobbiamo pensare che non ci sfugga quello che sta per succedere. Infatti lui dice: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. È già in mezzo a voi. Ecco, l'avvento è un tempo per accorgerci e anche per vedere qualcosa che adesso non vediamo, vederla lì dove siamo. Un poeta Montale dice che ci sono gli scorni di chi crede che la realtà sia quello che si vede, come se io credo solo in quello che tocco, ma non esiste, non è la realtà, non è tutta. È un aspetto, un segno, un simbolo, un significato, ma non è solo quello che vedo, devo vedere oltre. Signore, ti chiedo questa grazia, aiutami a vedere, aiutami a ascoltare, a sentire cose che se sono di fretta non sento, a vedere persone e cose e chiavi di lettura di situazioni che se non imparo mi sfuggono. Gesù c'è già, è in mezzo a voi, uno che voi non conoscete. E Signore, aiutami a capire che tu sei già nella mia vita. E uno deve pensare alla vita reale, non alla vita idealizzata che avrebbe dovuto essere la mia vita. No, la vita di questo mio periodo da, non so, gli ultimi 3 mesi, dall'estate a oggi, la vita mia di questo semestre, di questi anni, che sono anni con degli obiettivi di lavoro, relazionali, professionali, di studio, di qualunque meta raggiunta o non raggiunta, qualunque trionfo, qualunque fallimento. Aiutami, Signore, a capire che tu sei già in mezzo a questa vita. Perché questa anche poi è l'importanza, non dobbiamo dimenticarlo, che il Natale noi lo celebriamo come ricorrenza, ma il fatto dell'incarnazione è un fatto avvenuto e che è tuttora vivo, non è che dobbiamo aspettare Natale perché avvenga. E quindi accorgermi che tu, Signore, sei già nella mia vita, nella mia famiglia, per dire le relazioni più vicine, nei miei rapporti professionali, nei miei rapporti di ogni tipo, tu sei già presente. Ci sei a casa, ci sei nel lavoro, sei più vicino di quanto io pensi. Questo è un segreto del Natale, tra l'altro. È proprio il segreto da scoprire. Allora magari adesso a me viene in mente, sì, tutto questo è vero, ma c'è un problema nella mia vita, che può essere un grosso problema logistico, adesso non ho tempo, può essere un grosso problema di qualcosa che ho fatto e che mi sembra insormontabile, uno sbaglio, una ferita, un qualcosa, può essere una enorme stanchezza per cui non ho proprio voglia, può essere, non so, tante un ma grosso che dice sarebbe bello tutto questo, ci credo tutto sommato, ma... Ecco, Signore, aiutami a vedere che questo ma non è vero. Cioè che tu ci sei proprio lì. E se mi sembra che ci sia un problema che non riesco a sciogliere, tu sei proprio lì. Papa Francesco ha un'espressione che è straordinariamente forte e semplice. Lui dice che il mio peccato, cioè proprio lo sbaglio mio, è il luogo di incontro con la misericordia di Dio. Quindi se il mio peccato, quello consapevole, è l'incontro con Dio, è il luogo dell'incontro con Dio, figuriamoci tutto il resto, non c'è un luogo della mia vita in cui io mi perda, in cui io possa perdermi. Ho detto in positivo, non c'è un momento della mia vita in cui io non possa incontrarti, Signore, come luce, come conforto, come consolazione, come perdono, come incoraggiamento e anche direi come forza per imparare ad amare. Perché noi senza di te, Signore, non sappiamo amare, non siamo capaci. Sì, possiamo amare, voler bene al nostro, non so, a quella persona con cui siamo cresciuti, c'è un grandissimo affetto, ci conosciamo benissimo, e, sì, con alcune grandi amicizie con cui c'è l'affinità elettiva, sì, ma amare tutti? No, non siamo capaci. Amare, non so, tutti vuol dire le persone, le 10 persone più vicine tra i miei parenti, le 10 persone più vicine, tra i miei collaboratori sul lavoro. Cioè, amarli davvero, tutti? Io senza di te, Signore, non sono capace. Accorgermi che non sono capace sarebbe tristissimo se non ci fosse il Natale, cioè se non ci fosse Dio vicino, che si è incarnato per rendermi capace di voler bene, che è la grande liberazione. Giovanni Battista avrà nella sua vita dei momenti molto bui, e poco prima della morte, perché poi muore martire, avrà un momento in cui dubiterà. E infatti dal carcere manderà a dire a Gesù, che è già famoso, ma sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? È come se avesse un momento di crisi. Però la luce del Natale è più forte, anche per lui. Gesù gli manda a dire, guarda che io sto annunciando, sto vivendo, sto facendo quello che tu dicevi, sono io. E mi rivolgo ai poveri, mi rivolgo alle persone che sono sole, mi rivolgo alle persone poveri in tutti i sensi possibili, che non sono capaci, che non stanno riuscendo. Sto portando la salvezza a chi non riesce. Quindi stai tranquillo, beato tu che non ti sei fermato, che non ti sei scandalizzato, gli dirà Gesù, gli farà dire Gesù in un messaggio. E in fondo è la luce di questo Natale, di Dio vicino, che conforta qualunque momento buio. Signore, ti chiediamo questo conforto, te lo chiediamo per noi e per tutti. E probabilmente ci può far bene in questi giorni continuare questa meditazione, questa riflessione, questo sbilanciarci verso Dio, e prendendo il Vangelo di Luca, il Vangelo di Matteo, e guardando San Giuseppe, guardando la Madonna, e imparando da loro. Anzi, Madre nostra, San Giuseppe, Padre nostro, intercedete, aiutateci a prepararci e ad accorgerci della venuta di Gesù.